Controradio, Newsline Estate.
4 minuti dopo le 8, una buona mattinata da Domenico Guarino, ben trovati la Newsline mattutina per questo mercoledì 6 agosto. Staremo insieme fino alle 9 con le notizie principali, gli approfondimenti. Ci occuperemo tra le altre cose della notizia per cui c'è l'ennesimo scontro tra il governo e la regione Toscana. Il governo ha impugnato di fronte alla Corte Costituzionale la legge regionale sull'equo compenso, ne parleremo con Daniele Calosi, segretario regionale della Fion Toscana. La sicurezza a Firenze, l'associazione Leopoldo Viva ha deciso anche per quest'estate di investire su degli steward per controllare il territorio, i disagi della Faentina che torneranno puntuali con l'autunno, ne parleremo con il sindaco di Marradi Tommaso Triberti. E poi la questione dei dazi, il vino in particolare, il Chianti, si stanno muovendo i consorsi per trovare altri mercati, ne parleremo con Saverio Galli Torrini che direttore Consorzio Vino Chianti. Tutto questo tra poco. Naturalmente, prima di tutto, però, come sempre, le previsioni del tempo con il Lamma. Buongiorno a Claudio Tei.
Buongiorno a tutti.
Tornato il caldo?
Tornato il caldo gradualmente, anche oggi sarà una giornata di sole, quindi con temperature massime abbastanza alte, intorno ai 34, anche 36 gradi, questo nell'interno, intorno ai 30 invece sulla costa. Il cielo sarà sereno, poco nuvoloso, qualche annuvolamento solo sull'Appennino tosco-emiliano, non escluso qualche acquazzone pomeridiano, ecco, sulle montagne. Poi torna il sereno, poco nuvoloso di nuovo in serata, i venti sono deboli e i mari calmi o poco mossi, ecco, situazione poi molto simile anche per domani, giovedì, con temperature che almeno per domani non cambieranno molto rispetto a oggi.
Le minime, perché poi magari fa caldo il giorno, però se riusciamo a dormire la notte un po' è più sopportabile, no?
Sì, infatti le minime ancora sono, diciamo, sotto i 20 gradi su buona parte della regione, quindi diciamo gradevoli, questo fino a giovedì, da venerdì, sabato in poi l'anticiclone africano si farà più sentire, quindi aumenteranno anche quelle, ecco, quindi il fine settimana sarà il momento un pochino più triste.
Di calura. Grazie Claudio Tei, buongiorno a voi dell'AMA, buon lavoro.
Buona giornata a tutti.
Forte Belvedere, l'estate a Firenze, ha una terrazza speciale. Fino al 15 ottobre vivi l'arte e la città dall'alto. Eventi e visite guidate dal martedì alla domenica dalle 10 alle 20. E per chi vuole fermarsi più a lungo e godersi Firenze al tramonto, bar e caffetteria aperti anche la sera. Scopri il programma su belvederefirenze.it a cura della Fondazione Muse. Ingresso libero fino a esaurimento posti.
Rock Contest 2025, il concorso musicale nazionale per band artisti emergenti, torna con una nuova imperdibile edizione.
Realizza il tuo progetto artistico grazie ai premi Rock Contest, Fondo Sociale Europeo Giovani Sì, Enrico Greppi Enriquez e Premio Ernesto De Pascale.
Vai su rockcontest.it e iscriviti entro il 22 settembre.
Rock Contest, un'iniziativa di Controradio e Controradio Club, il contributo di Comune di Firenze e SIAE, il patrocinio e il contributo di Regione Toscana, sponsor BHC Speakers.
Controradio.
Forse stamattina ci vorrebbe un bel trampolino per affrontare la giornata, indubbiamente, come diceva Julian Cope, caldo, però avete sentito, si potrà dormire tranquillamente almeno fino al weekend. 342-8104-111 per i vostri messaggi. Intanto le notizie principali per come appaiono sulla stampa locale, la politica un po' dappertutto in apertura, sia per quello che riguarda lo scontro istituzionale ennesimo, come dicevamo, tra Regione Toscana e governo centrale, perché il governo ha deciso di impugnare la legge regionale sull'equo compenso, ma ne parleremo tra un po' col segretario della Fion Toscana Daniele Calosi. Per quanto riguarda invece le regionali, sapete che l'altra sera si è riunito il vertice del Movimento 5 Stelle insieme con il presidente Conte, c'erano tutti i maggiorenti del partito a livello toscano per decidere, per derimere una volta per tutte la spinosa questione dell'alleanza al Partito Democratico la ricandidatura di Eugenio Giani. Cosa ne è uscito? Beh, in puro stile grillino, vetro grillino, potremmo dire, si va al voto online oggi e domani. Gli iscritti al Movimento 5 Stelle, quelli certificati, potranno partecipare al voto online per decidere, per l'appunto, se andare avanti nel percorso di costruzione del campo largo in vista delle prossime elezioni regionali del 12-13 ottobre, a quanto pare, per quanto manchi ancora l'ufficializzazione, oppure se andare da soli e, nel primo caso, se eventualmente procedere con l'investitura per la candidatura di Eugenio Giani. Quindi aspetteremo i risultati di questa consultazione, che si chiuderà alle 18, praticamente 3 ore prima poi dell'assemblea regionale del Partito Democratico, che dovrà sancire, tirare una linea su questa vicenda delle regionali che via via si è fatta sempre più complicata. Intanto, ci avverte Repubblica, Tomasi, che è il candidato in pectore però non ancora ufficializzato egli stesso del centrodestra, incontra i comitati di Campi Bisenzio per entrare appunto per entrare nella questione del post alluvione ed anche della tramvia. Leggerò le carte, ha detto Tomasi, e approfondirò però le proposte dei cittadini, mi sembrano ragionevoli, questo soprattutto per quello che riguarda la questione tranviaria. La UIL contro OVS per quello che riguarda le questioni del mondo del lavoro, licenziata una sindacalista che protesta per l'apertura a Ferragosto, ed è il secondo caso di un licenziamento di una sindacalista. Qualche giorno fa è avvenuto per autogrill, come sapete c'è stata una levata di scudi anche a livello istituzionale. Qui si tratta appunto di una donna, anche in questo caso accusata di furto, come nel caso di autogrill. Parlava con una collega di Coina e Gigli, aveva un oggetto in mano ed è uscita dal negozio. Questa è l'accusa da parte dell'azienda. Sta di fatto, c'è questo licenziamento. Naturalmente la UIL protesta. Allarme per i fiumi, sono più sporchi l'Arno, invece è l'unico che migliora. I dati dei prelievi di Goletta Verde lungo la costa toscana, Legambiente dice c'è un problema con i depuratori, mentre a Livorno è allarme liti per strada, ci avverte il Tirreno. Il procuratore dice le scintille solitamente sono le multe e la viabilità, e si decide di porre rimedio in qualche modo. Le questioni della sanità invece su Repubblica, perché la regione dice che le liste d'attesa vanno meglio, stiamo tagliando le liste d'attesa, secondo i dati dell'assessorato alla salute i tempi medi in cui si attende sono scesi di 5 giorni, della questione ci siamo occupati anche noi ieri con il servizio di Sandra Salvato, l'intervista all'assessore alla salute della regione toscana Simone Bezzini, sentiamo.
Credo che nonostante le grandi difficoltà che i sistemi sanitari stanno vivendo in questa fase, la regione toscana abbia fatto un lavoro davvero positivo che si colloca ai vertici nazionali. Tra aprile, maggio e giugno abbiamo di fatto recuperato 155.000 prestazioni aggiuntive e speso il 44% dei 29 milioni che avevamo messo a disposizione. Quindi c'è stata una grandissima accelerazione nei mesi di aprile, maggio, giugno e in questo mese di luglio per aumentare i volumi dell'offerta e contenere le liste d'attesa. Tant'è che se noi guardiamo che vengono rispettati i tempi definiti dagli standard nazionali per le prime visite nell'84,4% dei casi e per la diagnostica del 94,4% dei casi, e sono dati molto alti, certo non perfetti, perché nelle visite c'è ancora un 16% di persone che non hanno una prestazione nei tempi, nella diagnostica un 6%, ma comunque sono dati molto alti, tra i più alti a livello nazionale. Altri elementi da sottolineare: per la prima volta dopo molti anni c'è una leggera riduzione delle prescrizioni per prime visite diagnostica. Questo significa che piano piano stanno passando gli indirizzi che la regione ha fornito ai professionisti, anche la campagna di sensibilizzazione verso i cittadini per sviluppare l'appropriatezza prescrittiva. E l'appropriatezza prescrittiva, avendo avuto anni di crescita esponenziale, è uno dei temi più rilevanti per garantire l'equilibrio, la tenuta dei sistemi sanitari e anche la risposta ai cittadini che hanno davvero bisogno.
Alle 9.13 salutiamo e ringraziamo Daniele Calossi, segretario regionale Fion Toscana, grazie di essere con noi, buongiorno.
Grazie, buongiorno, buongiorno a voi.
Con Calossi vogliamo commentare questa notizia per cui il governo ha impugnato la legge toscana sul salario minimo, la numero 30, varata il 18 giugno 2025, che ha introdotto nelle gare regionali ad alta intensità di manodopera, basate sul criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, un criterio premiale per le aziende che applicano un salario minimo orario non inferiore a 9 euro lordi. La decisione è stata presa nel Consiglio dei Ministri. Allora, come possiamo commentare innanzitutto questa notizia?
Beh, l'ennesima dimostrazione di un governo che, anziché avere a cuore la tutela e la sicurezza sui luoghi di lavoro e soprattutto la dignità salariale delle persone per vivere, hanno bisogno di lavorare, decide di impugnare una legge regionale che garantiva, quantomeno negli appalti pubblici, questo elemento di garanzia, evitando così le gare al massimo ribasso. Certo, non era la soluzione di tutti i mali che affliggono il mondo del lavoro, però era un buon viatico per costruire anche un modello di sviluppo sui luoghi di lavoro diverso.
Ecco, voi del CGL non avete mai fatto il salario minimo, se non sbaglio, un totem, no? La questione centrale è sempre stata quella dei contratti che peraltro fanno fatica ad essere rinnovati, e anche lì le difficoltà sono all'ordine del giorno.
Sì, noi diciamo che il salario minimo è una cosa buona, perché stabilisce che sotto quel regime di soglia non possono nemmeno essere rinnovati i contratti. E questo potrebbe essere sommato anche a una legge sulla rappresentanza che stabilisce chi può firmare i contratti e che misura, cioè quindi cioè le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, e quindi attraverso una legge sulla rappresentanza il doppio binario, da una parte il salario minimo e dall'altra i contratti sottoscritti alle sigle maggiormente rappresentative, eviterebbe i cosiddetti sindacati gialli che firmano contratti nazionali a condizioni salariali più basse e dei diritti dei lavoratori assolutamente assenti. Quindi ci vorrebbe la doppia, diciamo così, cosa. Però il punto è che se la regione toscana interviene positivamente da questo punto di vista, il governo che la impugna la dice lunga su quello che vuol fare il governo, tanto che noi non abbiamo visto nessun segno di miglioramento anche rispetto alle vicende che riguardano le morti sul lavoro, e vorrei ricordare ai vostri ascoltatori che gran parte delle morti sul lavoro arrivano proprio nelle aziende degli appalti, soprattutto degli appalti privati, tra l'altro.
Siamo in un momento di ferie, no? In gran parte gli italiani vanno in vacanza, molti meno e per meno giorni, no? Questo perché il quadro economico, ovviamente con i salari al palo, anzi depauperati in continuazione dall'inflazione che non viene recuperata, è un po' il quadro socio-economico del nostro paese. Come sta il mondo del lavoro in questo estate 2025, Calossi, segnatamente in Toscana?
Ma lo diceva lei adesso, cioè noi ci si trova di fronte a una condizione dove i salari sono stagnanti, non c'è una forma di tutela del potere d'acquisto nei confronti dell'inflazione messa in campo dal governo attraverso anche azioni mirate. Dall'altra, le parti datoriali, sia pubbliche che private, stentano a rinnovare i contratti. Dove vengono rinnovati, ad esempio quello del pubblico impiego, degli enti centrali, vengano rinnovati sotto la soglia dell'inflazione, quindi con un'inflazione galoppante quasi al 17%, l'aumento salariale che noi non abbiamo firmato, la nostra categoria di riferimento della funzione pubblica non ha firmato, hanno dato aumenti nell'ordine del 6, quindi significa che firmare quegli accordi significa diminuire, stabilire a tavolino la diminuzione dei salari e del potere d'acquisto dei lavoratori. Dall'altro abbiamo il contratto riguardo alla nostra categoria metalmeccanici, che dopo 40 ore di sciopero siamo riusciti a ottenere il tavolo della trattativa, non la possibilità di fare l'accordo, cioè noi solo per riconquistare il tavolo della trattativa, per conquistare il tavolo della trattativa abbiamo dovuto scioperare per 40 ore. Ora sono stati firmati fissati tre incontri. Il punto è che la situazione stagnante, come diceva lei, dell'economia, e che le persone fanno meno ferie e fanno anche meno uscite, vanno meno fuori, crea un fatto che si rischia davvero di un elemento di impoverimento del paese, perché questo paese va avanti se le persone hanno la possibilità di spesa. se oggi le persone non hanno possibilità di spesa, i soldi che prendono non coprono nemmeno le spese vive di una famiglia normale, capisce che le persone rinunciano, e a questo punto rinunciano anche ai periodi feriali. Quindi c'è un paese reale che mi pare che questo governo e anche le classi imprenditoriali di questo paese fanno finta di non vedere.
Grazie Daniele Calossi, segretario regionale Fion Toscana, buona mattinata, buon lavoro a lei.
Grazie a voi, buona giornata.
The tender heart and a beautiful smile, but things aren't what they seem, so I'll let
dunque, stanno arrivando diversi messaggi al 342-8104-111. La questione salariale evidentemente tiene banco. Era arrivato un messaggio prima, un po' in parte Calossi ha risposto alla domanda, per cui non gliel'ho posta. Il tema che ci pone il nostro ascoltatore Marco è il seguente: 9 euro lordi il salario minimo, che rivoluzione? Questa è un po' la questione. Certo, non è una rivoluzione, come diceva Calossi, è un punto di partenza, no? Visto che oggi molti contratti vengono rinnovati ben al di sotto, pensiamo a quello multiservizi per intenderci. Altro messaggio: non si capisce perché nel pubblico il salario minimo debba essere 9 euro, nel privato un operaio arriva a malapena a 7 lordi. Questo non lo so, professo la mia ignoranza, francamente non lo, dipenderà un po' dai contratti, immagino, di categoria. E poi Nico, buongiorno, questo governo è addirittura peggio di quelli a marca PD. L'ha toccata piano, Nico. Avremo mai in Italia dei politici non corrotti che facciano interesse davvero alla gente? Credo di no. A volte c'è un certo pessimismo e speriamo evapori con questo sole quanto prima. 342-8104-111. Intanto salutiamo e ringraziamo Giovanni Matino, presidente dell'associazione Leopolda Viva. Grazie di essere con noi.
Buongiorno, grazie a voi.
Parliamo di sicurezza a Firenze, perché l'associazione Leopolda Viva, su richiesta di soci e residenti, ha deciso di rivolgersi anche quest'estate ad un'impresa di vigilanza privata, già incaricata nel 2023-2024, per sorvegliare l'intera area che va dal largo di Porta Leopolda, via Lagorio, passando per via Michelucci, via Bausi, piazza Bonsanti. Il periodo di cui parliamo è questo, praticamente 9-31 agosto. Perché questa decisione, Matino?
Perché gli altri anni, nelle due precedenti estate, l'esperimento ha dato risultati assolutamente positivi, la presenza delle guardie giurate è comunque un deterrente importante rispetto a quelle che possono essere le azioni che la microcriminalità intende porre in essere, e quindi, per quanto possiamo apprezzare gli sforzi fatti nell'ultimo anno da amministrazione e prefettura, e la nostra è una delle aree soggette al divieto di stazionamento, quindi nei confronti dei soggetti che siano stati ritenuti pericolosi anche per il compimento di determinati reati, siamo da questo punto di vista diciamo più soggetti a un'attività di controllo e di sorveglianza costante, quindi questo è un aspetto sicuramente già positivo, però non lo riteniamo del tutto sufficiente in relazione a quella che è la situazione del periodo ferragostano, molta gente va in vacanza e quindi specialmente di notte, dove chiaramente i presidi non possono essere fissi o comunque non si riesce ad ottenere presidi fissi da parte delle istituzioni, la presenza delle guardie giurate è sicuramente una soluzione cautelativa valida che dà più fiducia ai residenti, anche perché poi tutto sommato anche in quello che è il rapporto diciamo costo-beneficio, alla fine i residenti del quartiere ritengono che possa essere sicuramente la soluzione preferibile per questo motivo, perché comunque dà molta più tranquillità in una fase dell'anno in cui chiaramente ci si sente un attimino più abbandonati per ovvi motivi.
Ovvio. Voi siete contigui a una zona che è spesso agli onori, tra virgolette, alle cronache, come quella di San Jacopino, Novoli, insomma, anche recentemente abbiamo parlato di questa rapina scongiurata dalla prontezza e dal coraggio della commerciante, no? Che abbiamo visto poi in tutti i video che sono circolati in rete e non solo. Beh, che valutazioni date del dibattito che c'è sulla sicurezza in città?
Noi da questo punto di vista c'è molta sfiducia e anche preoccupazione, nel senso che da un lato sicuramente gli sforzi vengono fatti e c'è un'attività di coordinamento che proprio al fine di cercare di prevenire il più possibile questi episodi, ma poi in concreto non ci si riesce. Il grosso problema è la legge italiana, il fatto che comunque per arrivare alla detenzione di determinati soggetti recidivi nei comportamenti siano necessari più azioni criminose che portino messo insieme a una determinata pena detentiva, altrimenti la custodia in carcere non c'è, il soggetto è libero. Abbiamo a che fare con molte persone che hanno poco da perdere e quindi questo crea sicuramente una certa tensione e insicurezza. E il dibattito lo seguiamo ovviamente con molta attenzione, non possiamo che auspicare, ma questo l'abbiamo detto da più tempo, che ci sia un maggior numero di agenti a Firenze. Firenze è una città che comunque ha molte esigenze, c'ha la presenza di tanti turisti, ha una popolazione concreta ben superiore a quella che risulta all'anagrafe e un maggior numero di agenti, un presidio più costante darebbe più possibilità di prevenire quelle che sono determinate situazioni. Poi ovviamente tutto purtroppo a tutte le ore non è possibile. Però sicuramente più il territorio si riesce a presidiare e più si dà una risposta, come dicevo prima anche in riferimento alle guardie giurate, scoraggiante rispetto a determinate azioni che invece di fronte a un contesto più libero e nella prospettiva di un'impunità vengano poste in essere tranquillamente, direi quasi automaticamente.
Senta, approfitto di questa intervista per chiedere una cosa e le chiedo anche brevità, quindi pensi come sono esigente, perché tra un po' avremo Popolare Network. In un minuto lei riesce a dirmi questo, cioè quando c'è stata la presentazione dello Student Hotel, famoso Student Hotel di Viale Belfiore che è lì a fianco, diciamo la proprietà ha detto che sarebbe stata un'occasione anche per rivitalizzare la zona, no? Sia dal punto di vista commerciale ma anche dal punto di vista della sicurezza. È una lettura e vi convince o no questo? Anche in virtù della piazza sì, che verrà creata nel retro, no?
Il recupero della socialità è uno degli aspetti essenziali per cercare di migliorare la vivibilità in questa città, tant'è che sicuramente quella che è da parte dell'associazione Moldaviva una costante esigenza che è stata sempre e ripetutamente messa in luce con l'amministrazione è il recupero di tutta l'area da parte del comune all'esito delle procedure di esproprio che verranno intraprese, per poter a quel punto con la disponibilità dell'area renderla fruibile anche per quelle che possono essere attività di socialità, perché questo manca tanto in questa parte della città, in questo quartiere, diciamo, o periferia del quartiere 1. Più le attività vengono svolte, più c'è socialità, più c'è presenza delle persone che vivono la città e sicuramente la criminalità fa un passo indietro. Dove invece tutto questo non c'è, molto più facile purtroppo che si verifichi una certa cosa.
Grazie anche della brevità e della sintesi. Giovanni Matino, presidente Associazione Leopolda Viva, buona mattinata, buon lavoro a lei.
Grazie a voi, buona giornata.
Ma non ve la cavate così, perché la domanda ve la faccio anche a voi. So che questo è un tema molto caldo. Allora, Student Hotel, avete capito, quella via del Belfiore, dice: noi facciamo la piazza anche sul retro, per cui avremo un'apertura verso il quartiere, miglioreremo la vivibilità del quartiere, sarà un beneficio anche per le attività commerciali ed anche per la socialità, come sentivate da Giovanni Matino. È una lettura che vi convince o no? 342-8104-111, tra pochissimo invece ce ne andiamo a Milano per IGR in network di Popolare, poi torniamo insieme con le altre notizie.
Buongiorno, le notizie di Popolare Network. La guerra in Ucraina, c'è stato un bombardamento russo sulla zona di Zaporizhzhia. Secondo le autorità locali ci sono 2 morti e 12 feriti, compresi alcuni bambini. L'Ucraina è al centro della visita a Mosca dell'inviato speciale di Trump, Witkoff, che dovrebbe essere ricevuto al Cremlino da Putin. Gli Stati Uniti hanno minacciato sanzioni contro la Russia e i paesi che continuano a fare affari con Mosca se non verrà raggiunto un accordo di cessate il fuoco entro venerdì prossimo.
Nelle ultime 24 ore la campagna militare di Israele a Gaza avrebbe fatto più di 80 morti, lo dicono le autorità sanitarie locali. Molte vittime stavano cercando di ricevere cibo nei punti di distribuzione degli aiuti umanitari. Le Nazioni Unite hanno anche ripetuto come per il caos e la fame una buona parte dei mezzi che entrano nella striscia con gli aiuti vengano poi saccheggiati. Il vice segretario generale ONU Miroslav Jencu ha ammonito sui rischi di un'eventuale occupazione totale di Gaza. Nei piani sappiamo di Netanyahu che avrebbe, ha detto, effetti catastrofici. Il diritto internazionale è molto chiaro, ha aggiunto il diplomatico, Gaza deve rimanere completamente parte di un futuro Stato palestinese.
Oggi a mezzogiorno e mezzo si riunisce il CIPES, il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica, che dovrebbe dare il via libera al progetto definitivo del ponte sullo Stretto di Messina, un'opera considerata inutile da molti, avversata da tutte le associazioni ambientaliste, ma su cui ormai da anni la destra, in particolare il leader della Lega, Matteo Salvini, ha puntato molto, facendone un cavallo di battaglia del movimento.
Il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, ha nominato Fulvio Adamo Macciardi, sovrintendente della Fondazione Teatro San Carlo di Napoli. L'indicazione di Macciardi è arrivata dal sottosegretario meloniano Gianmarco Mazzi e passata nel consiglio di indirizzo del teatro grazie all'accordo tra il rappresentante del governo e quello della regione guidata dal PD, Vincenzo De Luca, mentre vedeva l'opposizione del sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, che ha annunciato che farà ricorso al TAR contro la nomina.
Accordo raggiunto tra Asia Cogliandro e la Bartoccini Perugia, la pallavolista riceverà il compenso che le è dovuto dopo la decisione unilaterale del club di interrompere il contratto perché aveva annunciato di essere incinta. La giocatrice aveva fatto della sua situazione un caso emblematico, aveva iniziato una battaglia per il riconoscimento dei diritti delle giocatrici. Ora anche la Lega Volley ha annunciato che preparerà nuove norme per la tutela delle donne che restano incinta.
Sono arrivate ieri in serata alla Camera gli atti del Tribunale dei Ministri sul caso Al-Masri, in cui si chiede l'autorizzazione a procedere per il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano e per i ministri Carlo Nordio e Matteo Piantedosi. I giudici hanno archiviato la posizione del Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Le accuse sono di omissione di atti e peculato. In pratica, secondo i magistrati, i due ministri e il sottosegretario non solo avrebbero lasciato libero il generale libico colpito da un mandato di cattura da parte della Corte Penale Internazionale, ma lo avrebbero anche aiutato a fuggire, riportandolo dove avrebbe potuto di nuovo perpetrare i suoi crimini. Al-Masri sarebbe stato scarcerato e rimpatriato in Libia per evitare ritorsioni da parte del governo libico.
In chiusura, uno sguardo al tempo previsto per i prossimi giorni. Ci sarà sole su tutta Italia con le temperature in aumento nei valori massimi, solo qualche isolato temporale anche di alta intensità sull'arco alpino. Le 8:35 minuti, noi ci risentiamo alle 9:30, buon ascolto.
Popolare Network.
In Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1, dove in direzione Bologna si segnalano 4 km di coda per un incidente adesso risolto al chilometro 329 tra Arezzo e Incisareggello. In direzione Roma, rallentamenti per una perdita di carico sulla direttissima tra Badia e Aglio e code per il traffico intenso tra Firenze Sud e Incisareggello. Spostandoci sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno, in direzione mare 3 km di coda per lavori tra San Miniato e Montopoli-Valdarno. Per la viabilità cittadina a Firenze, code per lavori sul viadotto del Ponte all'Indiano in entrambe le direzioni. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro Radio. Buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6 98.9.
La Schultz presenta Flog on Plein Air. Da giugno a settembre i giovedì, i venerdì e una domenica musica live, DJ set ed elettronica presso lo spazio ex Bocciofila della Flog, via Mercati, Firenze. Giovedì 7 agosto Serena Altavilla in concerto. Venerdì 8 la batterista, producer e DJ Matilde Blu Benvenuti. Tutte le info sui canali social La Shoot Firenze, evento all'interno dell'estate fiorentina 2025.
Instabile, cultura in movimento, un grande spazio all'aperto dove l'arte è di casa. Aperto tutti i giorni dalle 18 alle 2 con musica, circo contemporaneo, teatro, aperitivo al tramonto, bistro, pizzeria, griglia, opzioni vegetariane e vegane. Vieni a trovarci in via della Funga, zona Varlungo.
Sabato 9 agosto alle 21 The Soul Fire Project in concerto. Dagli inni afro-latini al roots reggae all'art cumbia fino ad un chiassoso mix di gypsy punk. Opening act con macrolotto.exe. Ingresso gratuito. Seguici su Facebook e Instagram. Scuola per contadini a San Casciano Val di Pesa da settembre al via la sesta edizione. La scuola che lancia nel mondo del lavoro i contadini del futuro è pronta a formare una nuova classe di imprenditori agricoli. Il corso triennale è rivolto ai giovani fra i 14 e i 18 anni con lezioni in aula, tra i campi e tirocini nelle aziende del territorio. Iscrizione entro il 31 agosto, per informazioni info@chiantiform.it. Corso gratuito finanziato con le risorse del PRFS Plus Toscana 2021-2027 nell'ambito di Giovani Sì, progetto della Regione Toscana per l'autonomia dei giovani.
Genius Loci, alla scoperta di Santa Croce. Torna all'evento che intreccia musica, arte e parole in uno dei luoghi più affascinanti al mondo, il complesso monumentale di Santa Croce a Firenze. Tra gli ospiti dell'ottava edizione l'artista Michelangelo Pistoletto, la talentuosa pianista Frida Bollani Magoni,
L'icona del jazz Enrico Rava insieme a Fred Hirsch e poi lo scrittore e sceneggiatore Carlo Lucarelli, la cantautrice Emma Nolde e la compagnia teatrale Lombardi Tiezzi. Dal 24 al 28 settembre Genius Loci, alla scoperta di Santa Croce. Genius Loci è un'iniziativa di Controradio Club e Controradio, Opera di Santa Croce e il contributo di Comune di Firenze per Estate Fiorentina 2025, PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-2027 e il sostegno di Fondazione CR Firenze.
Controradio.
Dunque, il mio quesito circa la capacità dello Student Hotel, quello di Viale Belfiore, di rivitalizzare quel quadrante anche dal punto di vista sociale oltre che commerciale, ha riscosso poco successo e un unico commento che ha detto no. Proprio così, no. Vabbè, io ci riprovo, che ne pensate? 342-8104-111, il no era di Francesco. Secondo voi è un'ipotesi peregrina, campata in aria, solo pubblicità, non sarà così, anzi sarà peggio? Fatemi sapere, 342-8104-111. Intanto salutiamo e ringraziamo Tommaso Triberti, sindaco di Marradi, grazie di essere con noi.
Ciao, buongiorno a tutti.
Con il sindaco Triberti torniamo, ahi noi, a parlare dei disagi sulla Faentina, perché la ferrovia rimarrà chiusa fino al 7 settembre, i pendolai sono furiosi, insomma provocatoriamente dicono ma che ci dobbiamo licenziare, anche perché poi c'è via Bolognese bloccato per via dei lavori sulla rete idrica, insomma come va?
Il quadro lo hai disegnato bene tu. Purtroppo i pendolari ormai stanno vivendo una realtà che è davvero surreale. I lavori devono essere fatti, vanno fatti, tutti i lavori in concomitanza, penso a quelli sulla via Bolognese, stanno rendendo davvero insopportabile tutta la gestione. Dopodiché già prima si viveva una situazione, ne avevamo parlato anche con voi, una situazione comunque complicata, difficile, con ritardi, treni che avevano tutta una serie di problematiche. Oggi a questo ovviamente il pendolare mugellano, borghigiano in particolare, deve per ovviare ai tanti problemi prende la linea via Pontassieve, e anche quella treni strapieni, aria condizionata che non funziona, 20 minuti di ritardi, insomma è diventato davvero un calvario riuscire a raggiungere Firenze, riuscire a raggiungere il proprio posto di lavoro.
Cosa si poteva fare di più, di meglio, al di là degli interventi puntuali che magari potrebbero essere fatti anche con poco, ma la concomitanza dei cantieri poteva essere evitata, si poteva fare un'altra programmazione?
Ecco, col senno di poi è tutto più semplice sicuramente. Questo PNRR ha stretto i cordoni e quindi ora tutti a correre, però sì, probabilmente questa concomitanza poteva e doveva essere evitata. Ora cosa si può fare? Si può pensare che ci sia molto più traffico sulla via Pontassieve e a quel punto non prevedere delle corse aggiuntive, magari con più posti, più capienza, e magari vedere se, visto che siamo a agosto, se l'aria condizionata funziona proprio male non sarebbe.
Diremo che però effettivamente male non sarebbe. Prego.
No, dicevo che nel momento però in cui arriveremo al 7 di settembre ripartiremo, il timore che si riparta da zero, si riparta da dove ci eravamo lasciati, dalla manifestazione per la Faentina, da da tutto il territorio insieme per chiedere treni nuovi, treni diversi, maggiori corse, maggiori capienze, una tutela diversa dei cittadini che si vogliono muovere utilizzando il mezzo pubblico. Cioè, bene i lavori che si facciano, al di là delle concomitanze che potevano essere evitate, ma il timore è che quando si ripartirà saremo al punto di partenza.
Grazie a Tommaso Triberti, sindaco di Marradi. Buona giornata, buon lavoro.
Grazie a voi, buona giornata.
Per quanto riguarda la vostra inchiesta, se lo student potrebbe essere una struttura che dà possibilità di socializzazione, no, per il semplice fatto che tantissimi anni fa, se vi ricordate, a Staglia Copin è stato fatto un progetto del studentato con la piazza che doveva essere usata anche quella con la scusa di socializzazione. Ma non mi sembra che ci siano iniziative abbastanza attinenti. Ci ho anche suonato, fra l'altro, una volta con una banda, ma non è che sia così vitale. È proprio da cambiare completamente la mentalità, non è solo fare una piazza o fare qualcosa. Scusate, buongiorno comunque, buona giornata e buon lavoro a tutti. Grazie. E Donatella.
Secondo me Donatella c'ha ragione, cioè alla fine uno spazio di per sé non chiama socialità. Oggi in qualche modo la socialità la devi organizzare, perché i ritmi di vita sono completamente cambiati, le attitudini sono completamente cambiate, non è più come una volta che la piazza era comunque un punto di ritrovo, ma oggi la devi devi giustificare quasi, tra virgolette, no? Devi in qualche modo riportare la socialità. Pare brutto, sembra una cosa meccanica, però se non avvii il motore poi il motore non parte. Oggi è così, io faccio sempre l'esempio di Piazza del Carmine, no? che mi piange il cuore, perché è uno spazio bellissimo, ma liberato dal parcheggio rimane sempre vuoto, perché ovviamente la residenza non c'è più, quella che c'è ha dei ritmi di vita che non sono certamente quelli del passato, la socialità oggi si fa in maniera diversa, quindi se non crei occasione rimane uno spazio vuoto, bello quanto ti pare, ma vuoto. Occupiamoci ora invece di quello che sta accadendo, di quello che potrà accadere in virtù dei dazi trampiani, no? Sappiamo c'è molta preoccupazione per l'agroalimentare toscano, che è una parte importante dell'export, export verso gli Stati Uniti, che è una parte importantissima dell'economia regionale. Il settore vitivinicolo cerca strade diverse naturalmente anche per trovare nuovi mercati. Buongiorno e grazie di essere con noi, Saverio Galli Torrini, direttore consorzio Vino Chianti DOCG, grazie di essere con noi.
Buongiorno, buongiorno a tutti, grazie a voi per l'invito.
Lei nei giorni, ieri se non sbaglio, ha visto l'ambasciatore del Messico in Italia, Carlos Eugenio García de Alba, immagino per capire, no, come allacciare ulteriori rapporti con quel mercato, che è molto interessante. Questo si lega ovviamente allo sviluppo di ulteriori canali per il Mercosur.
Allora, guardi, le preciso, il Messico non fa parte del Mercosur. Il motivo dell'incontro è dato dal fatto che comunque è per noi un paese molto interessante. Le do qualche dato giusto per inquadrare la dimensione del paese. Un paese con 120 milioni di abitanti, con una crescita del 4% anno stimata tra il 2026 e il 2034, e con soprattutto una crescita in 5 anni dell'export di vini italiani del 50%. Quindi come Consorzio Chianti noi siamo assolutamente interessati a stringere collaborazioni con quel paese. Consideri che noi già da 10 anni siamo presenti in Messico con delle academy, con delle masterclass che ci permettono di coinvolgere gli operatori del settore, quindi sommelier, importatori, distributori.
No, ma chiaro, naturalmente io facevo riferimento al Mercosur come esempio di ulteriori mercati che si possono ampliare in un momento in cui immagino anche voi vi state chiedendo come riuscire a parare gli eventuali danni causati dai dazi. Che tipo di preoccupazione avete da questo punto di vista?
Allora, sicuramente gli Stati Uniti rappresentano il nostro primo mercato per quanto riguarda l'export, e calcoli un 20-25% sul nostro export, che è pari al circa il 70% della produzione. Quindi sicuramente per quanto riguarda il consumo Chianti, un dazio anche al 15% influisce sicuramente. Detto ciò, come diceva lei, noi speriamo che venga ratificato questo accordo del Mercosur, che purtroppo ancora oggi non è in vigore, e anche per quanto riguarda il Messico c'è un accordo del gennaio 2025 che permetterebbe di abbassare o annullare i dazi, ma anche questo accordo è soggetto adesso a revisione legale nei singoli paesi, quindi non è al momento in vigore. Per quanto riguarda appunto canali alternativi, come consorzio noi comunque cerchiamo sempre poter portare le nostre aziende in mercati emergenti. Consideri che torneremo dopo 2 anni in Brasile a novembre, e per la prima volta porteremo delle aziende in Africa a gennaio del 2026. Quindi noi come consorzio il nostro obiettivo è sempre quello di cercare di ampliare i mercati, di ampliare la possibilità di coinvolgimento anche in altri mercati oltre gli Stati Uniti.
Ma avete quantificato l'eventuale danno che provoca il dazio al 15%?
Allora, diciamo, è stata fatta una stima complessiva da parte di Unione Italiana Vini. Noi come consorzio abbiamo maggiori difficoltà, perché le stime che le dico io sono stime molto indicative, perché purtroppo il Chianti, come quasi tutte le altre denominazioni italiane, non hanno un codice doganale, quindi noi non riusciamo a monitorare in modo esatto quante sono effettivamente in modo preciso le esportazioni verso gli Stati Uniti. Quindi è una stima che è difficilmente e precisamente calcolabile.
Abbiamo letto sulla stampa, abbiamo dato noi notizie anche del fatto che comunque già la notizia dell'imposizione dei dazi ha creato dei problemi alla produzione, al commercio. Lei ci conferma questo?
Diciamo che i problemi ci sono stati, soprattutto io parlavo con delle aziende a gennaio e febbraio, quando in attesa dell'entrata in vigore eventuale, che poi non c'è stata, dei dazi, c'è stata una corsa agli acquisti, e quindi con dei numeri che si sono poi dimostrati fallaci successivamente, perché non erano numeri reali su quello che era effettivamente la parte di acquisto da parte degli importatori statunitensi. Quindi sicuramente oggi abbiamo più contezza, perché comunque pare appunto i dati entreranno in vigore il 7, se non ricordo male, e quindi quantomeno c'è una certezza e una stabilità, anche se noi speriamo sempre che il governo riesca a far rientrare il mondo del vino nei dazi zero.
Grazie
per noi, ovviamente.
Grazie Saverio Gallitorrini, direttore Consorzio Vino Chianti DOCG. Buona mattinata, buon lavoro.
Buona mattinata, arrivederci.
torna tutto, stavo leggendo e tornano anche i bond argentini, dove in Argentina pare insomma l'economia ha ripreso a marciare, PIL che dovrebbe chiudere nel 2025 con più 5-6%, prossimo anno 3%, però sentire che tornano i bond argentini fa un po' così rabbrividire, visto, con tutto il rispetto per l'Argentina, no? Visto che divennero il simbolo poi di una delle più grandi debacle economiche del paese ed anche dell'economia mondiale collegata. Va bene, allora Petula ci dice: buongiorno, forse non c'è più il tessuto sociale della città. Questo un po' è vero, il tessuto sociale della città è chiaramente cambiato, non potrei dire che è scomparso, non me la sentirei di dire, però certamente si esprime, si palesa in forme completamente diverse. Poi sul tema della sicurezza io credo ci sia anche da valutare l'invecchiamento della popolazione, no? Perché la soglia di pericolo che avverti al di sotto dei 30 anni è indubbiamente più alta di quella che avverti al di sopra dei 60, no? Certe cose, certi luoghi che al di sotto dei 30 anni non ti fanno impressione, che frequenti tranquillamente oltre i 60, generano quella percezione di insicurezza, naturalmente, su cui poi parliamo molto spesso. Però sapete che vi dico, Controradio e il Controradio Club rimangono una grande forma di socializzazione, quindi rimanete agganciati. Tra un po' un po' di bella musica di Controradio, poi dopo alle 9:30 arriva la Giustina con la conduzione, la prima infornata di informazione regionale invece arriva alle 12:45 con la prima edizione del GR. Io ringrazio per Luigi Megahertz straordinariamente, ma ottimamente, questa mattina in regia, e ci sentiamo domattina. Ciao ciao da Domenico Guarino.
Contest 2025, il concorso musicale nazionale per band e artisti emergenti, torna con una nuova, imperdibile edizione.
Realizza il tuo progetto artistico grazie ai premi Rock Contest, Fondo Sociale Europeo Giovani Sì, Enrico Greppi Enriquez e Premio Ernesto De Pascale.
Vai su rockcontest.it e iscriviti entro il 22 settembre.
Rock Contest, un'iniziativa di Controradio e Controradio Club, il contributo di Comune di Firenze e SIAE, il patrocinio e il contributo di Regione Toscana, sponsor BHC Speakers.
Contro Radio. Yeah.
mandalo via.
Stai ascoltando Controradio.
Controradio è sempre a portata di mano.
Bella Controradio.
Lampioni e portici, è andata così, piccola istrice, dagli occhi bui, quel bacio alcolico, rossetto è guai. È stato facile, non lo è stato mai. Chi ci ricorderà? Chi ti farà ridere? Per chi ti smarrirai? Chi userà lo sguardo tuo? Tra il fiume e i portici, già buio alle sei, cuore selvatico, quanti anni hai? Non dirmi amore, non lo è stato mai. Chissà chi pungerai, chi
programmazione di Controradio continua sui nostri social e sul sito www.controradio.it.
Something for your mind.
Don't follow me into
forza del mio sangue già è già dipendenza. Mente è una cosa così sporca che la farei per niente. Vedo quello che poi non sento.
La radio in streaming, il sito internet, la pagina Facebook, Twitter, il podcast per riascoltare le trasmissioni, le dirette sul canale video, la radio sveglia per il buongiorno di Controradio.
Che meraviglia.
Sei su Controradio, FM 93.6, 98.9.
We're gonna shout to the top, shout.
We're gonna
shout to the top, shout. We're gonna shout to the top, shout. We're gonna shout to the top, shout.
We're gonna
shout to the top, shout.
Sei 98 e 9 Controradio.